incominciamo questo grosso modulo finale sui diritti e le libertà. Vi devo dire innanzitutto che fare lezione sui diritti di libertà è molto difficile, per il semplice fatto che la Costituzione contiene il principio di tutti i diritti, di tutte le libertà, ma solo il principio. Per esempio, laddove l'articolo 13 della Costituzione dice che la libertà personale è inviolabile, non si possono praticare ispezioni, perquisizioni, sequestri, arresti, se non nei casi e modi previsti dalla legge, ci dice un principio, il cosiddetto habeas corpus, la tutela della libertà fisica di ognuno di noi, ma poi rinvia ai casi e modi con cui la libertà può essere limitata alla legge. E di conseguenza, se uno vuole capire come funziona la libertà personale in Italia, deve farsi un corso di diritto penale e diritto processuale penale, perché sennò non ha ben evidente come funziona. La Costituzione pone dei principi, sono principi anche tassativi, resistenti, ma solo i principi. Se uno vuole capire come funziona la libertà tributaria, deve farsi un corso di diritto tributario, anche se nella Costituzione trova le apposite previsioni della tassazione progressiva. Se uno vuole capire come funziona la protezione sanitaria, auguri, trova nell'articolo 32 la testa, il diritto. Ma tutto il resto poi è specificato dalla legislazione di settore. Noi non abbiamo un corso di diritto sanitario, credo, ne abbiamo uno per esempio di diritto ambientale. Per cui la tentazione che si ha parlando dei diritti è sempre quella di espandere il proprio discorso a una serie di specificità che sono tipiche dei vari settori di diritto. La proprietà privata è riconosciuta in Costituzione, ma poi la disciplina della proprietà privata sta nel codice civile. Questo è il rapporto un po' complicato. Per cui il mio corso sarà un corso che non, il mio modulo sarà un modulo che non pretende di entrare nelle specificità. Anche il manuale, a parte l'ho scritta io, stando molto attento a non entrare nella specificità, casomai mettendovi degli esempi in modo da farvi capire come funziona. E quello che interessa a me è soprattutto farvi capire come funzionano i diritti costituzionali, perché non è una cosa semplicissima, non è una cosa scontata ed è una cosa su cui molto spesso, ma molto spesso si dicono stupidaggini. E d'altra parte la parte costituzionale dei diritti è quella che resiste alla legislazione, per cui quando il Parlamento democraticamente eletto fa una legge e questa legge incide sui diritti, la Costituzione è il suo limite e la Corte Costituzionale è il suo giudice. E voi capite che questo significa avere uno strumento di difesa dei diritti, per cui bisogna capire come si maneggia questo strumento. Siamo in grado di dare una definizione di diritto? Bella domanda. Una bella domanda che non ha facili risposte. Vi ricordate all'inizio di questo corso quando vi indicavo la polisemanticità, la polisemia nascosta nella parola diritto, per cui c'è il diritto in senso soggettivo, il diritto in senso oggettivo? E quello è un argomento su cui meriterebbe fare una rapida riflessione. Vediamo se lo scopro, ci doveva essere una slide. Forse no, forse sì, forse no, non lo so. E principi, norme, norme, principi. Vabbè, quello che mi interessava mettervi in luce è che noi siamo continuamente presi da richiami ai diritti, no? Avrò il diritto di trovare il bagno libero. Sì, probabilmente sì. È una pretesa questa, il diritto è sostanzialmente una pretesa, no? Quando noi rivendichiamo un diritto, noi stiamo avanzando una pretesa. Ma questa pretesa deve avere un fondamento, deve stare da qualche parte appoggiata. In base a che cosa noi rivendichiamo il diritto a trovare il bagno libero? C'è un regolamento della casa? Casa dello studente, siamo in sei, un bagno, oh mio Dio. E chi paga l'affitto ha un diritto, perché? Perché paga l'affitto, è implicito. Se noi diciamo che abbiamo il diritto all'assistenza sanitaria, non facciamo una rivendicazione strutturalmente diversa. Anche questa rivendicazione ha un suo supporto e questo supporto sta nel diritto scritto. La legge sanitaria, il complesso delle leggi sanitarie ci dicono se noi abbiamo il diritto di andare in ospedale e dire dottore, dottore, mi fa male la tonsilla. Poi magari facciamo 14 ore di attesa perché abbiamo un codice bianco, però abbiamo il diritto di essere visitati. Quella è la nostra pretesa. Non solo, ma se non veniamo visitati, noi possiamo anche agire in giudizio. Avviene ogni settimana del terrore di tutti i medici, naturalmente la responsabilità del medico. Capitano ogni tanto degli errori, tizio si ricovera, dice mi fa male qui, quello dice vabbè, fra 14 ore lo visitiamo e nel frattempo crepa. Caspita, è una questione di responsabilità perché c'è una pretesa garantita dall'ordinamento giuridico. Cioè quello che si chiama il diritto soggettivo, la pretesa, è legato al diritto oggettivo nel senso che c'è qualcosa in qualche parte che lo supporta e questo supportare il diritto dietro c'è la sanzione. Per cui se trovo il bagno occupato tutte le mattine, alla fine cambio casa, la mia sanzione è ciao, arrivederci, l'affitto ve lo pagate voi e me ne vado. C'è sempre questo tipo di reazione, ma se voi avete un diritto fondato sulle leggi dello Stato, dietro c'è lo Stato e le sue garanzie, e le sue garanzie sono anche l'apparato sanzionatorio dello Stato, per cui chi offende il vostro diritto incorre in un illecito, una violazione delle norme dello Stato e subisce le sanzioni. Solo dello Stato? Questo è un altro problema perché oggi noi parliamo di diritti in un contesto diverso da come ne parlavano i nostri progenitori. Non occorre risalire moltissimo, ma se risaliamo già agli anni 50-60, parlare di diritti significava parlare soltanto dell'ordinamento dello Stato. Era solo lo Stato che ci dava garanzie dei diritti. Oggi noi abbiamo una situazione più complessa perché possiamo rivendicarli perché c'è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, con relativa Corte, abbiamo dei diritti garantiti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea basati sul trattato, ci sono dei diritti anche fondati su carte dell'ONU e in qualche modo rivendicabili presso i giudici internazionali e qui la cosa si fa estremamente complicata. Però il principio è sempre lo stesso. Se rivendichiamo un diritto dobbiamo tirare fuori il pezzo di carta e mostrare la disposizione su cui quel diritto si fonda. Ora noi naturalmente possiamo anche ricreare la storia del mondo facendo la storia dei diritti, e questo è abbastanza usuale. Qui vi ho fatto uno specchietto della classificazione dei diritti, che è abbastanza normale ed è abbastanza perniciosa. Mi piace perniciosa, avete già usato oggi pernicioso? Usatelo. E a seconda delle generazioni dei diritti. Notate che non sono generazioni diverse di diritti, ma sono generazioni diverse delle pretese sociali nei confronti di qualcuno che quei diritti deve riconoscere. Per cui si parla di prima generazione per i diritti liberali, le libertà cosiddette negative, libertà da, per esempio, l'habeas corpus è una libertà negativa, è la libertà di possedere il nostro corpo, è una libertà che noi rivendichiamo tendenzialmente dallo Stato. Quando la Costituzione dice nessun arresto, perquisizione, ispezione può essere effettuata se non per ordine del giudice, sul mandato del giudice e nei casi e modi previsti tassativamente dalla legge, quello che è in mente chi ha scritto questo articolo è difendere i cittadini dalla polizia. È quello il problema, l'apparato repressivo dello Stato, e lo si capisce perché la storia del nostro mondo è una storia che usciva dal fascismo e usciva da un periodo in cui i diritti durante il fascismo non erano tutelati, in epoca liberale erano tutelati un pochettino, ma non esattamente fino in fondo, come vedremo. E parlando della prima generazione si parla dei diritti negativi, perché? Perché si dice che sono rivendicazioni da, libertà da. Il mio corpo, la mia casa, la mia corrispondenza, la mia fede religiosa, la mia opinione politica, la mia libertà di associarmi, la mia libertà di sfilare in corteo, la mia libertà di fare sciopero, sono tutte libertà che io rivendico contro cosa? Contro gli apparati repressivi. Nascono in epoca liberale, per cui nascono nell'Ottocento, diciamo più o meno, come rivendicazione contro il potere pubblico, contro lo Stato. La seconda generazione nasce con i diritti sociali, quindi tendenzialmente sono pretese che vengono avanzate nel corso dell'Ottocento e raggiungono la loro maturazione con le costituzioni di metà Novecento. Il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto all'istruzione, il diritto alla previdenza sociale, il diritto all'assistenza sociale, sono tutti diritti che, come vedete, non sono libertà di, ma diritti a. Libertà positive, rivendicazioni che si fanno a chi? Tendenzialmente ancora allo Stato. Quando rivendichiamo il diritto all'istruzione non pensiamo alla suora che viene a casa a raccontare le fiabe ai bambini, pensiamo a un apparato pubblico in qualche modo organizzato che garantisce l'istruzione pubblica, e lo stesso per la sanità. Poi c'è una terza generazione molto più moderna di rivendicazioni che, come vedete, cominciano a sfumare in cose un po' poetiche. Il diritto all'ambiente ormai si è consolidato. Il diritto all'ambiente, d'altra parte, è fratello del diritto alla salute. Non è solo il diritto alla salute, perché è anche un diritto, per esempio, all'equilibrio ambientale, per cui anche la protezione della fauna e della flora è diritto all'ambiente. Questo è un diritto che si sviluppa, diciamo, negli anni 70 tendenzialmente, questa rivendicazione, diventa una rivendicazione forte in quegli anni. Il diritto alla pace anche, si sfilava per la pace con il solito simbolo, con i capelli lunghi, la barba lunga, la chitarra. Per fortuna il tempo passa, i diritti dell'umanità, metteteci dentro quello che volete, è un'etichetta, non dico vuota, ma evidentemente un po' labile. Perché è labile? Perché, vedete, il diritto all'ambiente noi lo possiamo rivendicare perché abbiamo norme, disposizioni sull'ambiente, disposizioni sulla salute innanzitutto, ma anche sull'ambiente. L'articolo 9 della nostra Costituzione incomincia a parlare di paesaggio, e parlando di paesaggio si dice parla già di ambiente, molto prospettico in avanti. Abbiamo una legislazione ambientale. Inquinare è vietato dalle leggi ed è vietato dai regolamenti dell'Unione Europea. È lì addirittura la radice, per semplice fatto che le forme di inquinamento non conoscono frontiere. Nessuno se ne ricorda più, ma negli anni 70, mentre oggi si parla del cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacci, allora si parlava delle nubi tossiche, termine che è sparito. Strano, no? Cos'erano le nubi tossiche? Erano delle nubi di sostanze chimiche, smog, particolati, eccetera, che venivano prodotte nei grandi bacini industriali e viaggiavano secondo i venti, per cui distruggevano le foreste della Scandinavia, i gas tossici prodotti nel bacino della Ruhr, cioè nella zona industrializzata della Germania e della Francia, diciamo, Saarburg, quella zona lì. Da cui il bisogno dell'Unione Europea di creare norme. E queste norme regolavano le emissioni in atmosfera e sul rispetto di queste norme poteva inchiodarsi un diritto all'ambiente, la rivendicazione dei soggetti contro l'inquinamento, da cui cause famosissime, l'ultima è quella sull'Ilva, attualmente partita in discussione. Ma c'è stato uno per Porto Marghera che è stata una causa celebre, ci sono stati eventi. Allora, quando c'è una causa, dietro si discute di diritti. E se c'è una causa sull'inquinamento a Porto Marghera, vuol dire che dietro ci sono dei diritti che si rivendicano e che se ne lamenta la violazione. Tutta la questione Ethernet, no? È tutta una questione legata alla forme di inquinamento che hanno prodotto danni alla salute, danni all'ambiente, danni alla qualità dell'aria, danni alla qualità delle acque e che hanno portato legislazione, e questa legislazione ha fondato diritti individuali. Vedete come funziona il meccanismo? Parte una rivendicazione, ottiene un riconoscimento, diventa un diritto. Diritto alla pace non mi risulta avere lo stesso tragitto, bisognerebbe dirlo a Trump e al suo amico coreano, che secondo me nel giro di questa settimana fanno una piccola guerra. Noi abbiamo strumenti, oltre a quello di mettersi in corteo e gridare pace, no, non è un diritto che noi possiamo rivendicare. Possiamo rivendicare un diritto a non bombardare gli altri paesi, come abbiamo fatto con la Libia o come abbiamo fatto con la Serbia. Possiamo rivendicare un diritto a non militarizzare il paese? La questione, per esempio, dei famosi cacciabombardieri. L'acquisto di cacciabombardieri. Abbiamo strumenti giuridici? No, per cui questo diritto non esiste. È una rivendicazione, una piacevole rivendicazione, ma non neanche hanno un diritto, salvo poi non arrivare sui diritti dell'umanità a prendere i casi in cui ci sono i crimini contro l'umanità. Hanno appena condannato l'ergastolo un comandante bosniaco, era un serbo, croato, per crimini di guerra. Non hanno mai condannato per crimini di guerra uno che la guerra l'ha vinta. Hanno sempre condannato uno che la guerra l'ha persa, il che vi dà l'idea anche della debolezza della base giuridica. Tutto nasce dal processo di Norimberga, che è un processo che è stato istituito dalle forze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale contro i gerarchi nazisti, in cui sono stati presi tutta una serie di figure più o meno centrate, tra cui Carl Schmitt, che era stato ministro di giustizia, ma anche Furtwängler, meraviglioso direttore dell'orchestra, che la sua più bella esecuzione della nona di Beethoven è stata fatta per il compleanno di Hitler. Però è bellissima. Scusate, il baffettino non turba. Capite? Allora, qui ancora noi abbiamo dei diritti che si stanno in qualche modo formando e stanno diventando interessanti. Chi li studia dovrebbero essere internazionalisti soprattutto, per cui in certi termini io posso anche andare da un giudice nazionale a far valere i crimini commessi in un altro Stato, e per tutta la questione della dittatura in Argentina è successa una cosa del genere, e non è ancora esattamente chiaro se si può parlare qui di diritti, in che termini si può parlare di diritti. E poi ci sono i nuovi diritti, quelli che vanno di modissima adesso: il diritto a nascere sani, il diritto a una morte dignitosa, il diritto a procreare figli sani, il diritto all'identità sessuale, e possiamo andare avanti. Quarta generazione, no? Sono quattro generazioni, ma le classificazioni sono arbitrarie perché ognuno le classifica come vuole, che appartengono a epoche diverse, ma non peraltro, ma perché è la storia di rivendicazione. Perché cosa la gente scende in piazza? All'inizio dell'Ottocento scendeva in piazza contro la polizia per protestare dei provvedimenti repressivi, poi si è scesi in piazza chiedendo il lavoro, protezione civile, eccetera, poi si è scesi in piazza per l'ambiente della pace e dell'umanità, adesso non si scende in piazza per nascere sani, ma per esempio per l'aborto sì. Storia. Un profilo della storia. Noi possiamo fare profili della storia diversi, tanto interessanti uno dell'altro, questo è un profilo della storia. C'è la generazione a zero, la bellezza di questa slide, anche per l'impostazione dei colori mi compiaccio molto. La generazione a zero è una generazione di diritti in cui che non rientra nelle normali classificazioni, ma Carl Schmitt aveva scritto, ministro di giustizia di Hitler, aveva scritto proprio su Hobbes, questa è l'icona del Leviatano, la copertina del Leviatano. Perché? Perché la rivendicazione dei diritti non nasce con l'epoca liberale contro lo Stato. Ed è singolare che in questo periodo, nella nostra epoca, questo aspetto lo si dimentichi, perché la nostra storia incomincia con la rivendicazione di tutela non contro lo Stato, ma contro i privati prepotenti. È la chiamata del sovrano in soccorso per difenderci dagli altri lupi. Homo homini lupus non è una stupidaggine, ma è l'immagine di una società in cui il rapporto tra i privati non è come siamo belli, come siamo fratelli, baciamoci e scambiamoci la pappa, ma è violenza. La società violenta, Hobbes scriveva negli anni del conflitto civile in Inghilterra, ma erano anche gli anni in cui si massacravano gli indios in Sud America, per dirne una, no? Non erano begli esempi di un'umanità splendida. Allora, mentre Locke era tendenzialmente ufficialmente un ottimista, eh? Hobbes era un pessimista, un realista cattivo. Ma nel suo realismo cattivo aveva capito che la difesa dei diritti nasce innanzitutto con una richiesta di sicurezza, che tra l'altro è la parola d'ordine oggi, no? Tutti parlano di sicurezza. Ma allora la sicurezza era una sicurezza ben precisa, era la difesa dall'aggressività degli altri, che fossero nobili, che fossero ricchi, che fossero armati. Il problema è assicurare agli individui quella base di diritti necessari per la sopravvivenza. E questa sicurezza poteva essere data soltanto dallo Stato. Non a caso la storia dei diritti non nasce con le Costituzioni. Forse non dovrei dirlo in un corso di diritto costituzionale, ma quante cose non dovrei dire. E non nasce con le Costituzioni. Le Costituzioni vengono dopo. Diciamo che sono una terza codificazione, ma le prime due codificazioni sono quella penale e quella civile. E sono prodotti da un'idea illuministica per cui non si, il sovrano non accetta l'ordine dato e trovato, che è un disordine. È l'ordine in cui c'è il signore che possiede i suoi contadini, è il signore che decide chi ha privilegi e chi ha castighi. È un mondo molto complicato, studiatevelo a diritto comune, che, perché è molto interessante come esperienza. Noi studiamo molto il diritto romano, ma il diritto comune, che poi è la base della common law, non è meno interessante, anzi è molto più interessante. Vi siete mai chiesti perché, ma figuratevi se voi vi chiedete queste cose, Dante Alighieri, quello è un nome che vi noto? Poi qualcuno magari avrà sentito che era iscritto alla confraternita degli speziali, cioè dei farmacisti, che ci azzeccava Dante coi farmacisti. Perché? Sarebbe bello che nella scuola vi insegnassero i perché. Il perché era un bisogno di protezione. E come noi adesso, noi, voi no, ma molti di noi si iscrivono a fondi pensioni integrative, oppure a strutture sanitarie private, oppure si comprano, chi ha il privilegio di stare in complessi edilizi, le resort, eccetera, le guardie private. No? C'è bisogno di protezione, perché fuori da quell'ambiente la protezione non c'era. Finché non è arrivato il Leviatano, cioè la sovranità statale, non c'era protezione. E si era messi in mano a predoni oppure al vassallo, al vassore, il signore feudale che poteva inventarsi ogni giorno una cosa nuova. Per cui la prima rivendicazione, la rivendicazione di base dei diritti, parte con la richiesta di protezione nei confronti di altri soggetti, di altri uomini. E questa protezione ha chiamato in ballo lo Stato, il Leviatano. Nella sua fase più matura e avanzata, e cioè diciamo nell'assolutismo illuminato, che era tipico dei regni, diciamo, del centro Europa, Maria Teresia, come la chiamiamo noi a Trieste, imperatrice, ha creato il primo ospedale della città, si chiama ancora l'ospedale teresiano, no? Cioè l'idea che i sovrani, assicurata la incolumità fisica tramite la repressione dei reati, codice penale, assicurata la convivenza civile tramite i giudici civili e il codice civile, si è preoccupato di assicurare anche un tanto di benessere, Wohlfahrt, welfare, welfare è parola tedesca, ma è esattamente la traduzione letterale anche etimologica di welfare. I primi esempi di welfare state nascono nel Settecento illuminato, che è l'epoca in cui si fanno appunto ospedali, hôtel Dieu, espressione francese, sono gli ospizi dei poveri e così via. Lo stato di polizia, che è lo stato di politiche pubbliche. Polizia è il termine usato, deriva da politeia, non è lo stato repressivo, come dicono i nostri politici che non sanno neanche che cosa sanno. È più facile sapere quello che sanno o quello che non sanno, quello che sanno. E chiedete a Di Maio che cos'è lo stato di polizia. Cosa volete che ne sappia? Webmaster. E lo stato di polizia è lo stato di politiche pubbliche, che si preoccupava di fare i primi piani regolatori delle città, per esempio, che si preoccupava di dare nomi alle vie, si preoccupava di dare cognomi alle persone. Noi tutti portiamo un cognome e questo cognome risale a quell'epoca, la necessità di individuare le persone, dare dei documenti, dare un indirizzo, dare delle strutture sanitarie e così via. Generazione zero è stata seguita da tutt'altra cosa, che è lo Stato liberale. Qui diciamo, parliamo di un periodo che è la prima metà dell'Ottocento essenzialmente, possiamo dire anche tutto l'Ottocento, ma nel primo metà dell'Ottocento la richiesta, la pretesa sociale era di uscire, di far uscire lo Stato dalla società civile, è l'obiettivo liberale, meno Stato, lo Stato deve garantire appunto la sicurezza, è il guardiano notturno che ci sta a sorvegliare le case e sorveglia i confini, ma lo Stato non deve entrare nell'ordine sociale, l'ordine sociale si evolve per le sue regole interne. È praticata l'uguaglianza formale, questo è un prodotto proprio della società liberale. L'uguaglianza formale è un passaggio fondamentale, e si basa proprio sul superamento del vecchio diritto di origine comune, no? Non c'era più bisogno di iscriversi agli speziali, perché ognuno era uguale davanti allo Stato. Tutti erano persone giuridiche. Persona in latino che cosa significa? Sapete quella lingua parenta? Stava già malissimo, proprio morta, morta, morta. Non si insegna più. In America si insegna, perché loro sono scemi. In Italia, in Germania anche si insegna. In Italia sempre meno, perché noi siamo più moderni, insegniamo una specie di inglese da Hong Kong, molto utile. E persona è la maschera. Quando noi parliamo di persona giuridica, che è un concetto basilare per il nostro diritto, persona giuridica è il soggetto titolare di diritti e di doveri. Che sia una persona con le gambe, cioè un individuo, un uomo, o sia una società per azioni, comunque una persona giuridica. E come fa a essere uguale e una persona come noi e la società per azioni multimiliardaria? Attraverso una maschera. Si indossa la maschera alla persona. Non a caso è un'idea che nasce dal diritto romano, ma si diffonde nel Settecento, che è il secolo delle maschere, no? Le maschere veneziane. Le signore che andavano a teatro dovevano indossare la maschera, perché siccome il teatro era un luogo un po' di perdizione, così non si risaliva alle famiglie. È un modo per essere libere. Poi fecero anche un decreto che vietava di girare con la maschera di giorno, perché giravano di giorno con la maschera i debitori per non farsi riconoscere dai creditori. Ah, bella la storia delle maschere, ma la persona giuridica nasce allora come pilastro del nostro diritto. Non si è più speziali, poeti, valvassori, briganti, eccetera. Si è tutti persone giuridiche, uguali di fronte alla legge. La legge, la dea è bendata, si è molto discute perché sia bendata, è di fronte a delle persone con la maschera. Bello. L'uguale diritto di vivere sotto i ponti, diceva qualcuno, no? Tutto questo implica cambiamento totale delle rivendicazioni della gente, perché a parte la sicurezza, la rivendicazione che muove la società è una rivendicazione a liberarsi dalla presenza dello Stato, di essere liberi. C'è un famoso saggio di Benjamin Constant, 1819, La libertà dei moderni comparata a quella degli antichi, che teorizza proprio questo. Cioè noi in quella società quello che era importante era liberarsi dai lacci lacciuoli e ciascuno poteva esprimere le sue capacità. Naturalmente questo significava che i ricchi restavano ricchi e i poveri restavano poveri. E i poveri potevano migliorare la loro condizione soltanto con il lavoro. Questo significa suffragio censitario, perché se no, se si dà il voto a chi non è proprietario, quello che è la maggioranza della società si mangia tutto e diventa ricco non, lo dice Constant, non con il sudore del suo lavoro, ma con la politica. Attraverso la politica, attraverso la rappresentanza, attraverso il Parlamento, attraverso la legge, ridistribuisce la ricchezza, turbando l'ordine sociale. L'ordine sociale è sacro. L'ordine civile, non l'ordine politico, non deve entrare nell'ordine sociale. E il suffragio censitario serve proprio per tagliare fuori dalla politica tutti coloro che non sono dati dalla società civile come possidenti, azionisti dello Stato. Per cui l'eguaglianza è formale. Tutti hanno l'uguale diritto di vivere sotto i ponti. Dal punto di vista sostanziale, il problema non è dello Stato, è la società civile che produce i ricchi e i poveri, i fortunati e gli sfortunati e così via. Questa icona, che è un falso storico peraltro, data 1898, ed è la famosa Bava Beccaris, generale piemontese, che spara col cannone sulla folla in galleria a Milano. Che chic. E cosa faceva Bava Beccaris? Stava difendendo l'ordine sociale della politica. Lui era lì a arginare i facinorosi, il popolo in sommossa, che protestava contro l'aumento del prezzo del pane, i farinacci. E la risposta è repressione, perché il castello dello Stato liberale doveva essere difeso da questa massa di gente non abbiente, che non aveva accesso alla politica, e per cui la politica la faceva tramite manifestazione, cercando di fare rivolte, sommosse, eccetera. E la risposta alla repressione. Questa è la bellissima lettera che il re Umberto manda a Bava Beccaris, dicendo: complimenti, complimenti, a lei poi personalmente volli conferire di moto proprio la croce di grand'ufficiale dell'ordine militare di Savoia, per rimeritare. Il grande servizio che ella rese alle istituzioni e alla civiltà. Sparare col cannone sulla folla era difesa della civiltà, dell'ordine civile, della società civile. E sapete, l'ho già raccontato, che poi Gaetano, il buon Gaetano, decise di ucciderlo sparandolo. Bresci. Allora, la seconda generazione nasce dal superamento di tutto questo, in mezzo qua, questa lineetta, segnale il fascismo. Il fascismo non è successo in tutto il mondo, è successo in Italia, in Spagna, in Portogallo, in Germania, in un po' di paesi limitrofi alla Germania, ed è stata la risposta al problema di come difendere l'ordine civile di fronte a una società di non possidenti che non accettava più di vivere così. La massa. Ma il problema della massa l'ho trovato in quegli anni, in tutta la storia di tutto il mondo. Se volete leggervi qualcosa di veramente duro, leggetevi un romanziere americano, Steinbeck. Uomini e topi e tanti altri. Sono libri tremendi, perché vi fotografano la condizione degli americani negli anni 20-30. Condizione durissima. Se ne esce con il suffragio universale e con le costituzioni rigide garantite dalla Corte Costituzionale e farcite di nuove pretese, riconoscimento di nuove pretese. Accanto alla libertà personale, la libertà domicilio, la riunione, l'opinione, eccetera, incominciano a esserci libertà di avere qualcosa dallo Stato. Istruzione, salute, sanità, previdenza sociale, le prime quattro voci. E queste sono promosse dal suffragio universale. Immaginate come sarebbe diversa la problematica delle pensioni se noi avessimo un Parlamento dove votano soltanto coloro che hanno un reddito superiore, non so io, 200.000 euro all'anno, a parte che sono pochissimi, siamo pochissimi, perché non ci denunciano le tasse, cioè è brutto anche, fa sfoggio di ricchezza al momento di dichiarare le tasse, almeno in quel momento uno deve essere modesto. E tutto questo cambia il concetto di libertà e cambia il concetto di eguaglianza. Il suffragio universale lo troviamo in Costituzione e nei rapporti politici funziona. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. È la norma base. Tutti hanno il diritto al voto. E il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenze penali irrevocabili o nei casi di indignità morale indicati dalla legge. Sono quei casi in cui si perdono i diritti politici, gravissimi reati, oppure si diventa completamente deficiente. E a questa che non mi torna indietro, perché sono io che sono andato indietro. A questa norma si sposa l'articolo 3 secondo comma. L'articolo 3 è oggetto della lezione che vi farò. Ve la sto già facendo! Sospendo.